Alessandro è un dolce, dolce fratellino che ci segue da quando aveva 14 anni. Adesso credo, non sono sicura, ma credo che ne ha 23.
È un vecchiotto.
Come vecchiotto? E dice il caro Alessandro: cari fratelli, volevo chiedervi una cosa, se possibile rispondere con l'aiuto della Bibbia. Io sto perdendo anni della mia vita per lo studio. Sto studiando molto per cercare di essere capace nelle cose del mondo, per avere una stabilità economica e in futuro, se Dio vuole, avere una famiglia. Cosa dice la Bibbia su questo? Perché sapete, il mondo là fuori, a noi giovani, ci dice costantemente di divertirci, di iniziare a lavorare subito, di lasciar perdere le preoccupazioni, che tutto si sistema da solo, per non parlare dei fuffaguru, che spuntano come funghi. Insegnano ai giovani sui social su come diventare ricchi, tra virgolette, facendo vedere le barche.
Come ti vogliono bene questi qua.
Ti fanno vedere le barche, le macchine costose, le belle ragazze, come si godono la vita, eccetera.
E su ogni barca c'è sempre una bella ragazza seduta che tutta annoiata sta aspettando solo te per sacchiotto.
È sempre mezza nuda, sì.
Capito? Caro mio.
Ma molto spesso dietro questa gente ci sono già genitori benestanti, ma ovviamente non te lo dicono, per vendere i loro corsi su internet su come diventare ricchi in poco tempo.
Capito? Wow. Scusa, perché non sono diventati loro così ricchi che non hanno bisogno di venderti il corso?
Ah.
Ma qui ti vendono anche l'aria, caro mio.
Sì.
Grazie a Dio che il Signore ci ha liberato da questa maledizione di dover vendere.
Allora, io non sapevo di questi fuffaguru che ti aiutano a diventare ricco in no time e ti vendono corsi. Cosa pensi di questi che esistono questi tempi su internet?
Cosa penso?
I have an idea.
Prima John vuole dire cosa pensa lui.
I have an idea.
E chi lo ferma, John?
John è appena tornato con gli altri.
I heard this quote that Rome was not built in a day and neither is anything else worth having.
Worth having. Ah, yeah. Dice John... Ho sentito questa citazione che dice: Roma non è stata costruita in un giorno e qualsiasi cosa che vale la pena non sarà costruita in un giorno.
Yeah, and neither is anything else worth having.
Alto, mi tradurre un po' meglio qua.
Sorry.
Rome was not built in a day, and neither was anything else worth having.
Ok, quindi dice: Roma non l'ha costruita in un giorno e quindi non c'è nient'altro che vale la pena di avere.
No. Anything worth having won't be built so fast, because Rome either wasn't. No, io ho tradotto bene. Tu hai tradotto male.
Ma insomma, dovete sempre farmi fare brutta figura, no?
Non c'è, sempre.
C'è già fratelli che scrivono e dice: fratello Giuseppe, smetti di correggere Angela, che lei aveva ragione e tu torto.
Non è vero, solo una volta è successo. Però di solito io sbaglio con l'italiano e please, correct me. Correggimi perché voglio imparare.
Sì, infatti che Angela...
Una volta è successo
Angela
che io ho avuto ragione.
Vuole perfezionarsi l'italiano e lo vuole fare gratis con me.
Ma certo.
Perché lo sa che non vendo corsi.
Ecco.
Allora mi dice: mi raccomando, correggi. E allora io ho anche questa croce sulle spalle di insegnare italiano ad Angela. Ma siccome l'italiano non lo conosco bene neanche io, capito? Perché l'italiano... Sono italiano, ma la lingua italiana è una delle più difficili che ci sono, eh.
Sì, lo so.
Tu vai in giro dove ti parli in Europa una lingua come l'italiana, non so dove che l'hanno inventata.
No, ma vado come scrivono i fratelli, con tutto l'amore dico, anche loro sbagliano quando scrivono.
Mia moglie si mette le mani ai capelli, come se, così si dice in italiano, mamma mia. E allora io ogni tanto tiro a indovinare, no? E ogni tanto sbaglio. Quindi vi prego di avere un pochettino di misericordia sul maestro, virgolette, che dovrei essere io, ma non lo sono.
Ma comunque scriveteci il modo giusto di dire le cose quando sbagliamo, così che entrambi possiamo imparare. Vero, Giuseppe?
Aggiungi, vero, vero. Aggiungi, Angela.
Aggiungo cosa?
Dice, perché Giuseppe è ignorantone,
non
sa cosa sta insegnando.
Non è vero.
Quindi scrivete che almeno anche fratello Giuseppe impara qualcosa qua.
No.
Va bene.
Ci serve.
Allora torniamo
ai fuffaguru. Questi che
sarebbero i maghi, che... no, sono quelli che vendono i corsi.
E sarebbero, sì, come dei maghi su internet, che alla fine cosa vogliono? I tuoi soldi.
Guarda, cioè, la Bibbia, questi si chiamavano Baal, adoratori di Baal, cioè dei soldi, del materialismo. Cioè praticamente questi qua, come li chiama, fuffaguru, guru, insomma, sono i moderni maghi, dico io, i moderni fattucchieri, direi, della tecnologia. Prima c'erano i maghi dalle tarocchi, così, no? Ci sono ancora. Sì. Ma adesso ci sono i maghi di internet, che ti truffano con la tecnologia. Quindi possiamo chiamarli tecnomaghi, se vogliamo. Mai, mai pagate per queste cose. E guarda, io sono 51 anni che faccio il piccolo missionario, tra alti e bassi, e Dio non mi ha mai fatto mancare il necessario. Però il necessario per un missionario non è lo stesso come per uno del mondo, che gli serve questo, 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 questo. No, il necessario è solo necessario. Va bene, io non so Gesù, che a volte Gesù doveva anche dormire sotto gli alberi, non so quanti valigioni si portava dietro, non credo. E allora, siccome il mondo non ti soddisfa mai, perché sono falsità, per questo che nel mondo la ricerca non è mai finita e nel mondo non sei mai soddisfatto e c'è sempre questa ingordigia che non riesci mai a soddisfare, e guarda i più ricchi del mondo, i più ricchissimi, muoiono di solitudine, soffrono di mancanza di questo, mancanza di quello. L'uomo più ricco del mondo è frustrato perché non ha di più. Invece arriva Gesù, una stalla di Betlemme, mamma Maria gli chiede come va, Gesù dice benissimo, grazie, andiamo avanti, va bene, non so per la stalla, ma insomma Gesù nella sua infanzia non si è mai lamentato. Ma neanche Giuseppe si lamenta, ma neanche Maria. Vedi, oggi le donne, oh, come faccio senza la macchina così? Io voglio un marito con la macchina così, io voglio una moglie ricca e ereditiera. Questo qui al Signore non gli interessava queste cose. Perché la felicità non dipende dalle cose che si possiedono. Amen?
Amen, sì.
Allora, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Continuo con la lettera di Alessandro. Dice, io mi sto impegnando parecchio perché non vengo da una famiglia benestante e per questo non voglio ritrovarmi con problemi economici in futuro. Sia chiaro, non è la ricchezza quello che cerco, ma solo di stare bene, di avere un minimo di riconoscimento anche nel mondo.
Devo essere riconosciuto nel mondo? Questo
è un minimo.
È un minimo.
Ma per sopravvivere devi avere qualcosa, no?
Ma insomma...
Così da dietro le quinte sarà anche più facile evangelizzare le persone.
Guarda, dammi la scrittura, Giovanni 15, guarda. Deve essere 18, 19, comincia dal 18 forse.
Giovanni 15, 18?
Sì.
Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me.
Quindi attenzione al riconoscimento del mondo, che non ci siamo con la parola. Avanti.
Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo.
Guarda, perché non salti a 1 Giovanni 2, 15 e 17?
2, 15. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perciò tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. 1 Giovanni 2, da 15 a 17.
Ok, leggere bene questo passaggio, che dice, quando dice chi fa la volontà di Dio rimane in eterno, sta dicendo chi non la fa non dura in eterno.
Mm-hmm.
E allora tu vuoi un minimo di riconoscimento del mondo, io al tuo posto non mi preoccuperei di quello, ma io sarei contento, diciamo... Guarda, il Signore il minimo necessario te lo darà, però essere riconosciuto dal mondo, guarda, stai perdendo tempo.
Perché per un vero cristiano questo non funziona. Se tu vuoi essere in Cristo e veramente appartenere a Cristo, il mondo mai ti darà nessun riconoscimento.
No,
ti perseguiterà.
Il mondo, stamattina il Signore mi dava una scrittura, guarda, la scrittura di Giovanni capitolo 2, vuoi andare lì? Le ultime due scritture, se non mi sbaglio.
Sì.
Proprio stamattina il Signore mi parlava con quelle scritture, quelle due scritture.
24 e 25, Giovanni 2. Ma Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Giovanni 2, 24 e 25.
Cioè, praticamente, com'è che dice Gesù non si fidava, ripeti?
Non si fidava di loro perché conosceva tutti.
Quindi, Gesù non si fidava della gente, amava. Dio ha tanto amato il mondo, ma fidarsi è un'altra storia. Tu ti fidi degli uomini ed ecco Pietro, il grande Pietro, il potente Pietro, tutti ti abbandonano, non io. Lo tradisce tre volte. Giuda portava i soldi, quindi un tipo che quei soldi ci sapeva fare i calcoli, intelligente, l'ho tradito. Capito? Quindi Gesù ha detto bene, qui dice, lui non si fidava di nessuno. Amare tutti, che nel mondo ti dicono, devi dare fiducia agli altri, però loro non la danno. Vai in una banca a dire vorrei fiducia.
No. Chiamano, niente gratis.
Chiamano subito aiuto, per cosa? Chiamano la guardia giurata, l'accompagna alla porta. Ah. Questo signore vuole fiducia, lo accompagni dove la può trovare, in strada. Quindi quando il mondo ti dice, devi dare fiducia, e suona così bene, allora in questo mondo è il maligno che benedice i ricconi senza Cristo, ma noi siamo credenti, noi siamo discepoli, noi confideremo nel Signore. Se noi cerchiamo prima il regno di Dio, allora Dio si prenderà cura dei suoi, come Gesù ha detto, Matteo 10, Angelina.
Sì.
Verso 10.
Né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Matteo 10, verso 10.
Guarda, magari tu rimarrai deluso, caro fratellino, perché adesso frate Giuseppe non prega per te che ottieni tutto quello che desideri, che i tuoi studi vadano bene, tutti i diplomi, una posizione, una moglie come si deve, una bella macchina. Cioè, non troppo, però un minimo. E invece no. Gesù dice, non prendete due tuniche, non prendete due calzari né di bastone. L'operaio è degno del nutrimento. Cioè, se tu lavori, il tuo padrone ti paga, no?
Sì.
Allora, noi lavoriamo, qual è il nostro padrone che si prende cura di noi?
È Dio.
Il Signore. Il motivo è che ci sono cristiani che Dio non si sta prendendo cura. Non c'ho soldi per l'affitto, non c'ho soldi per le bollette. E sono in bolletta, non ho soldi per pagare il bollo della macchina, ma insomma, c'è stato un momento nella tua vita che hai consacrato tutto a Gesù? No. C'è stato un momento che nella tua vita hai detto metto tutto sull'altare come Abramo, abbandono tutto ed ora in avanti Gesù sarà la mia priorità? No. E allora cosa aspetti? Dio non ti tratterà come discepolo. Le tue benedizioni dovranno venire dal mondo, dovranno venire da un padrone di lavoro se ce l'hai. E se non ce l'hai, allora vai a chiedere l'elemosina. Io ho incontrato gente col diploma di dottore, di ingegneri, laureati, che fanno i meccanici.
Vero, abbiamo fratelli che hanno scritto che mio figlio ha 3 diplomi e non trova lavoro.
Quindi, voi che usate, che andate a scuola per 20 anni, 22 anni, Io sono autodidatta. Una cosa giusta ho fatto nella vita, che ho dato il mio cuore a Gesù, da allora non mi sono più preoccupato. Cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, ho consacrato tutto a Dio, le mie possessioni, ho cominciato da zero, e continuamente consacro a Dio quello che ho, come sapete voi. E il Signore si prende di me, dei miei figli e anche dei miei fratelli. Dimmi.
Quindi
questo non solo perché da quando ci sono fratelli alla radio, ma prima.
Sì.
Prima.
Sì.
Quanti anni che mi conosci tu, Dora?
32
years. Ecco.
32, dice Dora.
32 anni. Sono 10 anni che abbiamo la radio. E prima della radio, che non c'erano fratelli fedeli che davano le decime, com'è che vivevo io insieme a voi?
Ma anche prima della radio il Vangelo era lo stesso, funzionava. E il Signore si prendeva cura anche prima.
Quindi Gesù funzionava anche prima della radio.
Sì. Quindi, no, era per fede tutto. Sì.
Quindi con la radio, senza la radio a me è uguale, perché il Signore adesso vuole che evangelizzi la radio. Perché? Perché il Signore è l'anticristo, in questo modo riesco a raggiungere Pecorella in 60 nazioni che non avrei potuto, di persona se ne è andato forse 20-22 nazioni. andavo, traslocavo e stavo lì. Europa dell'Est, sono stato 20 anni, vero Dora? 20 anni siamo stati, Polonia, Romania, Ungheria, sì. Serbia, e, va bene. Cioè andavo e lì io ci morivo, se era volontà di Dio. Prima di partire dall'Italia mi vendevo tutto, se avevo una roulotte, se avevo una macchina, vendevo tutto. Programmavo di non tornare, che il missionario quando parte non pensa di tornare, pensa andare, pionierizzare una giungla e lì ci muori, come David Livingstone, famoso missionario inglese che è morto in ginocchio pregando, dopo tantissimi anni di esplorare e viaggiare per l'Africa come missionario cristiano. Quindi se dobbiamo essere missionari nel cuore, altrimenti saremo businessmen, businesswoman, donne del business, uomini del business.
Quando ero io nell'università avevo anche io la stessa domanda come Alessandro, e credo che tanti giovani si chiedono: ma che futuro avrò io in questo mondo? Anche se faccio il mio meglio e ottengo la mia diploma e tutto andrà bene con gli studi, alla fine dove finirò? E quello che ho notato io, che già quando studiavo nell'università ho visto tutte le ingiustizie tra gli studenti, che i diplomi non contano tanto, l'esperienza di vita conta molto di più e così via. E studiando la Bibbia insieme a voi ho dovuto scegliere se voglio avere il minimo necessario per vivere nel mondo, materialmente parliamo, per avere le finanze di tutti i giorni. Devo scegliere, voglio il riconoscimento del mondo per ottenere da loro quello che mi serve, o voglio ottenere il riconoscimento di Dio e Dio provvederà a tutto quello che mi serve. E secondo queste scritture che ho studiato con voi, Matteo 10, Giovanni 15, ho deciso di seguire Dio e veramente confidare in Lui. Cioè io devo dare tutto il mio cuore, 100%, fare tutto quello che posso con tutti i miei sbagli e problemi, però confidare che Dio provvederà, e ha provveduto sempre, da tanti anni ha provveduto. Allora non cercare il riconoscimento del mondo per poter sopravvivere almeno, no, cerca il riconoscimento di Dio, che si prenderà cura di te perché ti ama, perché sei suo figlio, perché sei fedele. Lui provvederà, Lui ci penserà a tutti i dettagli che tu hai bisogno. Il mondo non puoi fidarti, ti fidi del mondo più che di Dio? Devi scegliere.
Amen, amen, amen. Qualunque cosa ti serve, finanze, soldi, un lavoro... però io, dal mio punto di vista, se tu sei un piccolo missionario come me, piccolo, cercherai prima il regno di Dio e la sua giustizia. O lo stai cercando o dovresti cercarlo. E se lo farai, allora ecco che l'operaio è degno del suo nutrimento. Cioè, come puoi andare a evangelizzare, va bene, e ogni volta che noi mandiamo una squadra a evangelizzare, non è che paghiamo alberghi qua e là, uno deve arrangiarsi. Certo, se tu vai in una città vicino qua a riparare una macchina, logico che partiamo con i soldi per pagare il meccanico. Però tutta la mia vita, quando partivamo a evangelizzare, per esempio ero in India, e lì facciamo viaggi, di solito erano 3 settimane, e si evangelizzava. E il Signore ci faceva incontrare le persone giuste, le persone... degne, le persone che ci ricevevano. Il Signore provvedeva mentre andavamo. A volte, certo, nell'opera del Signore devi stringere la cinghia, però è necessario, sì. Dio lo provvede, l'operaio è degno del suo nutrimento.
È vero, Giuseppe. Questa settimana siamo usciti fuori a evangelizzare con tutti i ragazzi, evangelizzando, anche pioveva, e piovendo non è che puoi andare per le strade. Però abbiamo pregato il Signore.
Quando siete tornati, ho comprato 2 ombrelli.
Sì.
Hai visto che belli che sono?
Sì.
Grandi, abbastanza grandi per mettere 1 o 2 pecorelle sotto l'ombrello.
Vero.
Perché qui siamo grandi piogge.
Sì, sì, perché è l'inverno. Abbiamo pregato il Signore, non è che vogliamo che la pioggia ci ferma, guidaci dove andare.
Assolutamente.
E abbiamo pregato specificatamente e abbiamo sentito: andate dietro l'angolo. Allora io con John siamo andati dietro l'angolo, c'era un ristorante e lì c'era un signore che...
Eravate riparati dall'acqua lì?
Come? Sì, per, sì, per ripararci dell'acqua. E c'era un signore che he was fixing some electrical bulbs or something like that.
Stava riparando delle cose elettriche.
Yes. E abbiamo cominciato a evangelizzarlo. Lui ci ha detto, venite, ci spostiamo. Allora ci siamo spostati.
Dove piove di meno.
Sì, e l'abbiamo evangelizzato. Era super dolce, aperto dall'inizio. Ha detto, ma che benedizione che siete qui in Sud America e ci aiutate, aiutate le persone. È stato, wow, molto dolce. E alla fine lui
era molto grato che eravate qui.
Sì, era molto grato che siamo qui. E lui era il padrone di questo ristorante. E dopo ha detto a John and I, I would like to give you as a gift.
A me e John.
He said, I would like to give you as a gift.
Yeah, a meal. He said.
A meal. I want to give.
Ti vorrei regalare un pranzo.
E in quanti siete? Solo voi? Perché ero io con John e gli altri erano dall'altra parte. No, siamo in cinque. E siamo venuti tutti. E alla fine...
Poveraccio, ho preso un colpo?
No, ha detto, venite, venite. Dove ci sono anche i tuoi fratelli? Venite tutti. E ci ha dato un a very nice meal. E alla fine ha detto, io sto cercando di parlare di Dio a un vicino di casa, ma mai mi ascolta. Lo posso chiamare qui così che lui lo potete, potete evangelizzarlo?
Dentro il ristorante?
Sì. E noi abbiamo detto, sì, sì, invitalo. Dopo 10-20 minuti è arrivato, questo aveva una trentina d'anni, e Paul l'ha evangelizzato.
Yeah, he was a tourist guide and... He was listening. He wasn't argumentative.
E ascoltava, non è che non è che he wasn't arguing. Non è che litigava, sì.
Non ribatteva.
Sì, diceva sono un po' confuso della evoluzione di Dio, ma poi gli ha spiegato piano piano con tanta dolcezza tutte le cose della evoluzione che è Dio che ha creato il mondo e alla fine si chiamava Marcello, ha pregato per ricevere Gesù nel suo cuore.
Gloria a Dio.
E il padrone del ristorante, dopo la preghiera, ha fatto così a me e Paul. È questo che io volevo da tanto tempo, che lui si avvicinasse a Dio.
Gloria.
Adesso l'ho fatto.
Gloria a Dio.
Ed è stato molto, molto dolce. Ha detto che ha sentito qualcosa dentro del suo cuore.
Dio vi benedica, bravi, bravi.
Meraviglioso, grazie Gesù.
Ti benedico Gesù. Amen.
Un esempio come Dio si prende cura anche dei tuoi bisogni, se tu solo evangelizzi, ti prendi cura delle pecorelle.
Amen.
Poi Dio ci pensa ai tuoi bisogni naturali.
Gloria a Dio. Bravissimi, fratelli. Good, John. Good job.
Amen.
Gloria al Signore.
Continuo la lettera di Alessandro. Non ho finito ancora di leggere.
Va bene. Quindi la condizione è di essere operai.
Ah, l'operaio è degno del suo nutrimento.
Se sei operaio, sei degno di essere guarito, di essere nutrito. Però se siamo vergini senza olio, senza evangelizzazione, senza raggiungere le pecore, senza obbedire al Vangelo, andare, proclamare, è come puoi dire, io non lavoro, però te ti prendi cura di me. Non funziona così. E allora, se invece non siamo operai del Vangelo, è inutile lamentarsi che Dio non provvede, perché Dio non provvederà. Non ti provvederà come a un discepolo se discepolo non lo sei.
Mm-hmm.
Cioè, qual è il comandante che dà cibo, vestiario, armi a un soldato che non è soldato?
No. Non
prima diventi soldato, poi ti dà l'uniforme,
certo,
poi ti daranno anche le armi e anche il cibo. E allora, chi è che combatte una guerra a spese sue? Non è possibile.
Mm-hmm.
Il comandante, il presidente, qualcuno deve provvedere.
Dice Alessandro, mi ricorda la parabola di Gesù di quando diceva di non edificare la casa sulla sabbia perché è soggetta alle intemperie, invece di quella costruita sulla roccia. Capite che lo studio intenso mi sta portando via anni di vita e iniziano a sorgermi dei dubbi se sto facendo bene ad impegnarmi così oppure no. Perché non è detto che quando termino gli studi allora andrà tutto bene, anzi, non ho nessuna certezza. Soprattutto perché conosco le profezie e so in che direzione andrà il mondo. Che cosa dice la Bibbia su questo? È giusto impegnarsi così tanto per un futuro incerto? Oppure bisogna vivere nel presente? In ogni caso, in entrambi le vie, io mi affido a Dio. Grazie per l'attenzione, che Dio vi benedica.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Guarda, il fatto di basarsi su una scuola, su un diploma, sui soldi, su un lavoro, sì, certo, ti aiuta. Ma se non c'è la benedizione di Dio, cosa serviranno queste cose?
Ah, sì.
Guarda,
cioè, se vuoi vivere nel mondo devi fare questi passi, perché dai a Cesare quello che è di Cesare. Però sì, se vuoi vivere per Gesù, confidi in Dio.
Guarda, in questa vita noi iniziamo a costruire la nostra casa dello Spirito, che durerà in eterno. E teniamo gli occhi su quello, non solamente sulla carne intorno, sulla televisione, sul mondo, che il mondo va e viene e finisce. Cioè, è adesso, in questo momento, che dobbiamo decidere se costruire una casa solo terrena, basata sul diploma di scuola, sui soldi in banca, che poi magari soldi in banca è più a volte solo teoria, cose che dovremmo lasciare, o costruire una casa spirituale in Cristo, che durerà per sempre. Guarda, qui c'è un giornale qui per concludere.
Sì.
Sky TG24, cos'è che dice questo giornale?
USA, quinto matrimonio per il 93enne Rupert Murdoch.
Allora, Rupert Murdoch, che ha 93 anni, e a 93 anni si è sposato per la quinta volta.
Oh no, si è sposato adesso, quindi, a 93 anni.
Quindi la sua relazione, diciamo, intima con la moglie giovanissima deve essere una cosa più tecnologica che è più, non so come è la situazione lì. C'ha 93 anni e 5 matrimoni questo qua.
Oh.
Ma scusa, io direi a questo signore, ma i soldi non dovrebbero dare la felicità? Perché è divorziato 5 volte?
Ah, questo è ricco?
E questo qui è il padrone della televisione Fox.
Ah, quindi è uno ricco, perché un uomo normale che non è ricco non si sposa a 93 anni, nessuno lo vuole.
No, questo qua è più, dico, è tipo Berlusconi questo.
Ah,
qua.
Ok, per quello si sposa.
È il padrone della Fox, una catena televisiva, una delle più grandi d'America, se non la più grande. E allora, diciamo, quest'uomo è uno dei più ricchi e invidiati del mondo. Ma a parte i soldi, cos'è che lascia veramente questo qua? Guarda, posso concludere con una citazione indiana?
Indiana?
Sì.
Sì?
È una citazione. L'anno era 1880, quando un saggio capo indiano disse: uomo bianco, solo quando l'ultimo fiume sarà prosciugato, l'ultimo albero abbattuto, l'ultimo bisonte ucciso, allora forse capirai che non puoi mangiare il denaro. Capo toro seduto dei Sioux Lakota. A te, Angela.
Amen, sì. Ma anche se, come dice Alessandro, non parliamo di ricchezze, di soldi, ma solo di avere il minimo per sopravvivere, anche in questo non puoi fidarti del mondo.
Ora, io non voglio essere troppo spirituale, adesso che qualcuno mi criticherà, ma Giuseppe, non è che sono tutti missionari. E purtroppo, Paolo ha detto in 1 Corinzi 7, vorrei che tutti foste come me. No, non è che dobbiamo essere tutti grandi missionari, però credo che sì, tutti dobbiamo essere piccoli missionari. Io sono un piccolo missionario, uno può essere più grande di me, più piccolo di me, ma missionari dobbiamo essere, non abbiamo scelta, perché se non siamo missionari non daremo il Vangelo, se non diamo il Vangelo ci vergogniamo di Gesù, e se facciamo questo lui si vergognerà di noi. Quindi io vi incoraggio, tutti siete chiamati, siamo chiamati a essere missionari. Tutti, non c'è un'eccezione. Uno che dice non sono chiamato a essere missionario, non sono missionario, sta dicendo io in cielo non voglio benedizione, in cielo voglio che Gesù si vergogni di me. Luca 9,23 dice tu ti vergogni di me, io mi vergogno di te. Quindi adesso fratello Giuseppe qui deve essere onesto e dare il Vangelo onesto, così che quando arriviamo in cielo voi mi potete ringraziare e dire grazie, mi hai dato una parola giusta, ho obbedito ed eccomi qua insieme a Gesù. E non lontano, non più lontano possibile da Gesù, il più vicino possibile.
Cioè sta dicendo che anche se uno non è missionario ma ha un lavoro, deve studiare magari perché è giovane ancora, lo stesso prima di essere operaio in quella fabbrica, in quell'ufficio, prima è un figlio di Dio e deve comportarsi come tale. Cioè anche mettere se... Gesù sul primo posto, evangelizzare quando può, amare il Signore e confidare che Dio provvede, non il mondo.
Anche se uno deve pagare l'affitto e lavorare per mantenere la moglie, logico. Logico.
Sì.
Anche io dovevo, diciamo, predicare il Vangelo con una mano e sostentarmi con l'altra mano.
Sì, sì, l'abbiamo fatto spesso.
Capito?
Sì.
Cioè, quando andavamo a incontrare persone di qua e di là, ai viaggi, distribuivamo materiale sul Vangelo. Nuovi Testamenti, cassettine, audio, e chiedevamo gentilmente un'offerta per la missione.
Sì, sì.
Se non avevano niente, non potevano, allora gli regalavamo un volantino. Quello
sì,
possiamo
sì, ma facevamo anche altri lavori, come vendere formaggio, il latte, come organizzare compleanni, facevamo diverse cose.
Sì, mia moglie andava in giro con la furgoncino a vendere formaggio. Mm-hmm. Volte viaggiamo e dico, ah, qui sono venuto a vendere formaggio.
Sì.
Capito? E andavano un paio di persone, mia moglie era di quelle, e sennò come fai? Come facciamo a vivere altrimenti? Adesso, grazie a Dio, fratelli mandano le decime, e Dio li benedica e il Signore benedirà le loro finanze, perché in questo modo, quando dà la decima, consacri i tuoi fondi a Dio. Amen. Abramo come ha consacrato? Com'è che Abramo è diventato ricchissimo? Non sto parlando del Vangelo prosperità, voi mi conoscete, non è quello. Ma Abramo si è fermato una volta e ha detto, io adesso ha pagato la decima di tutte le sue possessioni al Melchisedec, così è Genesi capitolo 14, e il Signore ha benedetto grandemente, le sue finanze sono esplose, mm-hmm. Però ha dovuto consacrare le finanze a Dio. Però quando uno è ingordo, avido, no, questa decima no, questo no, quello no, come Anania e Safira, il Signore non lo benedice. Io ho fatto così, capito? Ho imparato da Abramo che devi fermarti e essere fedele ogni mese e dare la decima. Alleluia, che Signore... Così è Matteo 23:23, Gesù stava litigando con i farisei, gli ha detto è giusto che pagate la decima, perché molti predicatori dicono decima no, quella è una cosa volontaria, non è mica vero, è ancora obbligatoria, perché a meno che non dai tutto, Signore, tutto, il Vangelo, un paio di sandali, il resto... Ma anche lì devi dare il 10% del poco che hai. E Dio ti benedice, e Dio benedirà le tue finanze. Va bene? È una legge di Dio. Dio vi benedica, fratelli, a tutti quelli che aiutate. Il Signore benedirà la vostra casa, famiglia, salute e benedizioni in abbondanza.
Amen.
Un abbraccio, un bacio. Amen. Qua, Angelina, c'è altro da aggiungere qui?
Non lo so, Alessandro, scrivici, facci sapere, perché lo so che è difficile pensare al futuro per i cari nostri giovani, però preghiamo per loro, preghiamo per tutti loro che potranno trovare la volontà di Dio, la via del Signore, anche se devono continuare a vivere un po' nel mondo, lo so che il cuore di questi fratelli è con Gesù, quindi prego che troveranno il modo giusto di servire Dio.
Sì, non c'è niente di male avere un lavoro, pagare l'affitto, eccetera. L'importante è che prima cerchi il regno di Dio, prima viene il Signore, e dopo il mondo, e dopo i soldi, l'affitto, il lavoro in fabbrica, eccetera. Anche perché se non fai così, diciamo, la tua vita diventa striminzita, diventa triste, diventa... Ci vuole la benedizione di Dio per essere felice, e quindi cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia.
Mm-hmm.
E per essere missionario non è che per forza devi fare questo o quell'altro. Ovunque sei, parla del Signore.
Amen.
Ecco, sei un missionario. Non è che devi partire e come fatti io andare in India. No, ovunque sei. Non devi vergognarti di parlare di Gesù. Se ti vergogni, vai a casa tua, chiudi la porta a chiave, ti metti in ginocchio e dici, Signore, ho bisogno di liberazione.
Mm-hmm.
Sono afflitto da un demone di vergogna. I demoni mi fanno vergognare di te. Invece di vergognarsi di loro, i demoni, fanno vergognare a te di Gesù. E allora questo è uno spirito che devi liberarti. E come? Ti metti in ginocchio e vomiti tutti i peccati. E quando vai in giro, che se hai problemi di vergogna, prima di uscire di casa, di Gesù, dammi il tuo Spirito Santo di potenza, Atti 1:8. come si riceve lo Spirito Santo? Luca 11:13, basta
chiederlo.
Però chiedere con mezzo cuore o col cuore pieno?
Cuore pieno.
Se chiede con mezzo cuore, ricevi un fico secco. Devi pregare con tutto, come le guarigioni. Per questo che alcune guarigioni non le ricevono. Pregano a mezzo cuore. Io non ho il tocco magico, se no guarirei tutti. Forse per questo che Dio non me l'ha dato. Perché tutti non è che devono essere guariti, solamente quelli che hanno fede. Magari se non il bambino di 6 mesi, almeno il papà deve avere fede. Ci siamo?
Sì.
E allora nel nome di Gesù Cristo...
Amen.
Sono stato chiaro o no?
Sì, per me sì, però chiedo ai fratelli di scrivere se hanno delle domande.
Bene. Le guarigioni, state chiare sulle guarigioni?
Sì. Sì.
Cuore pieno, non ci sono segreti. Nel Vangelo che dice Matteo 22:37, ama il Signore con tutto il cuore, tutta la mente, tutte le forze. Cosa vuol dire tutta la mente? Vuol dire che non possiamo albergare un pensiero di dubbio nella mente e far finta di pregare. Angela, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, sì. Guarda che abbiamo ancora delle notizie da commentare, ma forse mettiamo un canto. Ci sono delle banche che stanno chiudendo tante filiali, ci sono notizie che in California hanno proibito a certe persone di pregare usando il nome di Gesù, cosa incredibile per una nazione come America. Però vorrei prima, se possiamo, rispondere a un fratello, perché questo messaggio è importante, che scrive riguardo a... si è sentito un po' condannato.
Senti,
dai...
se tu non torni su questa notizia, fammele dire in due
no,
minuti.
No, tornerò dopo. Torneremo
perché
dopo.
Non le voglio perdere. Che
no, non le perderemo, no.
Ci sono delle lezioni qua.
Anche io credo che sono importanti.
Qui ci sono delle banche che hanno chiuso, che non danno più soldi ai clienti, quindi voglio avvertire i fratelli che sono anni che lo dico, fammelo ripetere. Adesso stanno chiudendo le banche e non si può più ritirare i soldi dalla banca.
Sì.
Ed è qui c'è la Banca San Paolo, tutte le filiali chiuse, c'è soldi lì, sono perduti. Allora vai avanti, Angela.
Sì, vorrei se possiamo rispondere prima a un fratello, perché voglio assicurarci che oggi abbiamo tempo per questo. Una persona che si sente condannata dal modo in cui tu parli di quelli che hanno certe tendenze sessuali che sono opposte al modo biblico di avere relazioni. E lui ci ha inviato un messaggio specifico su questo e ci spiega il suo punto di vista. Però dopo questo canto di Marcello Marocchi...
Dove sei? Chi ti ha portato lontano da casa tua? Un nemico ha ingannato il tuo cuore e ti ha fatto credere che l'amore è una libera poesia, come una piuma vola via. Vola e va dovunque soffia il vento. Questa è libertà. Sono uscito e sono venuto a cercarti. Ho sentito l'eco triste del canto tuo. Tra mille insidie e il sangue nelle mani. Ho camminato tra sentieri e burroni. Scendo in fondo ed alzo la mia luce. Mano. Mentre il mondo dice lascia stare, per uno solo non vale la pena andare, è soltanto un'anima perduta tra le pieghe della vita. Dove vai? Stai andando incontro a un mucchio di guai. Ed io continuo a chiamarti, non avere paura, non torno indietro, questo cuore mio non si dà paura.
pace, tengo sempre in alto la mia luce, nel deserto in fondo al mare, negli abissi più profondi del tuo cuore, io continuo a camminare per poterti ritrovare. Eccoti, stringimi forte, so che sei ferita, che gioia grande averti ritrovata, vedrai che presto tu sarai guarita. Eccoti, anima mia, torniamo a casa insieme,
è finito il tempo del dolore
ed ora è tempo di cantare. Gli altri aspettano che torni
e preparano una grande festa,
è la festa più aspettata, ti credevano perduta,
vola libera, vola, vola davvero,
l'anima ha messo le ali al pensiero,
è la gioia più grande, la gioia infinita
di chi ha ripreso la vita, di chi ha ripreso la vita.